27esima traccia del diario di Anna Frank. Martedì 11 aprile 1944. Cara Kitty, mi gira la testa. Non so proprio da dove cominciare. Giovedì, l'ultima volta che ti ho scritto, era una giornata normale. Venerdì era venerdì santo e di pomeriggio abbiamo giocato al gioco della borsa. Sabato pomeriggio lo stesso. Tutti questi giorni sono passati molto in fretta. Sabato, verso le 2, è iniziato un forte bombardamento. Cannoni a tiro rapido, dicono gli uomini. Del resto, tutto tranquillo. Domenica pomeriggio, su mio invito, Peter è venuto da me alle 4:30. Alle 5:15 siamo saliti nell'anticamera della soffitta, dove siamo rimasti fino alle 6. Dalle 6 alle 7:15, per radio trasmettevano un bel concerto di Mozart. Soprattutto la Kleine Nachtmusik mi è piaciuta molto. Non riuscivo quasi ad ascoltare perché la musica bella mi mette tutta in subbuglio. Domenica sera Peter non ha potuto farsi il bagno perché la tinozza era giù, in cucina, piena di roba da lavare. Alle 8 siamo andati insieme in solaio. Per stare più comodi mi ero presa l'unico cuscino che avevo trovato sul divano. Ci siamo seduti su una cassa. Sia la cassa che il cuscino erano molto piccoli. Così stavamo appoggiati l'uno all'altra, schiacciati in mezzo ad altre casse. Moshi ci faceva compagnia, quindi non eravamo soli. D'un tratto, alle 9:15, sentiamo fischiare il signor Van Don che ci chiede se abbiamo per caso un cuscino di Dussel. Noi saltiamo su tutti e due e andiamo di sotto con il cuscino, il gatto e Van Don. Per via di quel cuscino c'è stata una vera tragedia. Dussel era arrabbiato perché gli avevo portato via il cuscino su cui dorme e temeva che avesse preso le pulci. Per questo suo cuscino ha messo sottosopra tutta la casa. Io e Peter, per vendicarci, gli abbiamo ficcato sotto le coperte due spazzole ispide che poi lui ha riportato nella stanza. L'intermezzo ci ha fatto sbellicare dalle risate. Ma il divertimento non è durato a lungo. Alle 9:30 Peter bussa piano piano e chiede a papà se può dargli una mano con una frase in inglese particolarmente difficile. «Non è vero», dico a Margot. «Si sente che è una scusa. Dal tono di voce degli uomini sembra che siano venuti i ladri». La mia ipotesi era esatta. Qualcuno stava cercando di scassinare il magazzino. In men che non si dica, papà, Van Damme e Peter sono scesi. Margot, la mamma, la signora e io siamo rimaste ad aspettare. Quattro donne impaurite devono parlare. Così infatti abbiamo fatto anche noi, finché di sotto non abbiamo sentito un colpo. Poi il silenzio. L'orologio suona le 9:15. Eravamo tutte pallidissime, ma nonostante la paura ancora tranquille. Dove si erano cacciati gli uomini? Cos'era stato quel colpo? Stavano forse lottando con gli scassinatori? Nessuno osava immaginare. Aspettavamo. Le 10. Passi sulle scale. Entra papà, pallido e nervoso, seguito dal signor Van Damme. Spegnete la luce, salite di sopra senza far rumore. Potrebbe arrivare la polizia. Non c'era tempo per avere paura. Spente le luci, ho preso ancora in fretta una maglia e siamo saliti. Cos'è successo? Racconta. Ma non c'era più nessuno che potesse raccontare. Gli uomini erano tornati di sotto. Appena alle 10:10 vengono su tutti e quattro. Due si mettono di guardia davanti alla finestra aperta di Peter. La porta sul pianerottolo chiusa, la libreria girevole sprangata. Coperto con maglia l'abat-jour. Ecco il racconto. Avendo sentito due forti colpi sul pianerottolo, Peter corre di sotto e vede che a sinistra della porta del magazzino manca un grande pannello. Torna su di corsa, avverte la parte abile della famiglia e tutti e quattro vanno giù. I ladri erano all'opera quando loro entrano nel magazzino. Senza pensarci, Van Damme grida «Polizia!». Passi veloci all'esterno, i ladri in fuga. Per evitare che la polizia noti il buco, la se mancante viene rimessa a posto, ma un forte calcio dall'esterno la fa volare via, di nuovo. Gli uomini sono sbigottiti davanti a tanta cattiveria. Van Damme e Peter avvertono un istinto omicida. Van Damme colpisce forte il pavimento con l'ascia. Silenzio. L'asse torna al suo posto. Altra interruzione. Da fuori una coppia illumina tutto il magazzino con una torcia tascabile. Maledizione, bofonchia uno degli uomini, e da poliziotti si trasformano in ladri. Vengono su di corsa, tutti e quattro. Dassel e Van Damme prendono i libri del primo. Peter apre porta e finestra della cucina e dell'ufficio privato, butta a terra il telefono. Poi, tutti, si rifugiano nell'alloggio segreto. Fine del primo tempo. Con grande probabilità, la coppia con la torcia aveva avvertito la polizia. Era domenica sera, la sera del giorno di Pasqua. Di lunedì nessuno va in ufficio, quindi nessuno si può accorgere di niente, fino a martedì mattina. Pensa, stare con quella paura per due notti e un giorno. Non pensavamo a niente, ce ne stavamo al buio pesto, perché per la paura la signora aveva addirittura svitato la lampadina. Parlavamo a voce bassa e ad ogni scricchiolia si sentiva sss, sss. Le 10:30, le 11, niente. Papà e Van Damme si davano il turno a farci compagnia. Poi, alle 11:15, si sentono rumori di sotto. Si sente respirare ogni componente della famiglia, ma nessuno si muove. Passi in casa, nell'ufficio privato, nella cucina e su, sulla nostra scala. Adesso nessuno respira più udibilmente. 8 cuori battono forte. Passi sulla nostra scala. Qualcuno ormeggia con lo scaffale girevole. Un momento indescrivibile. Siamo perduti, dico io, e mi par di vedere già la Gestapo che ci porta via tutti e 15 quella sera stessa. Nota il testo. Anna intende gli 8 clandestini e le altre 7 persone che li aiutano. Fine della nota al testo. Qualcuno ormeggia con lo scaffale, poi ancora cade un barattolino. I passi si allontanano. Per il momento siamo salvi. Avevamo tutti la tremarella. Sentivo battere i denti da diverse parti. Nessuno apre la bocca. Restiamo così fino alle 11:30. In casa non si sente più niente, ma sul pianerottolo, davanti allo scaffale, la luce è accesa. Forse perché è uno scaffale misterioso? Che l'abbia dimenticata accesa la polizia? Qualcuno sarebbe venuto a spegnerla? Le lingue si sciolgono, in casa non c'è più nessuno. Forse qualcuno è rimasto di guardia davanti alla porta. Facciamo 3 cose. Esprimiamo ipotesi, tremiamo di paura e dobbiamo andare in bagno. I secchi erano in soffitta. Avevamo soltanto il cestino delle immondizie di latta, di Peter. Lo inaugura Van Damme. Poi papà, mamma si vergogna troppo. Papà ci porta la latta nella stanza. E Margot, la signora e io ce ne serviamo volentieri. Finalmente si decide anche la mamma. Ci continua richiesta di carta. Per fortuna ne avevo un po' in tasca. Il secchio puzza, tutti sussurrano. Siamo stanchi, è mezzanotte. Sdraiati per terra e dorme. Margot e io riceviamo un cuscino e una coperta. Margot si sdraia vicino alla dispensa, io tra le gambe del tavolo. Per terra puzza un po' meno, ma la signora va ugualmente a prendere un po' di polvere candeggiante e uno strofinaccio. Serve come seconda protezione del vaso. Parole, bisbigli, paura, tanfo, ventosità e costantemente qualcuno sul vaso. Prova tu a dormire. Alle 2:30 crollo di sonno. E fino alle 3:30 non mi accorgo di niente. Mi sveglio quando la signora appoggia la testa sulle mie gambe. Mi darebbe qualcosa da mettermi? Domando. Non chiedere che cosa mi vedo arrivare. Un paio di mutandoni che infilo sopra il pigiama, il maglione rosso e la gonna nera, un paio di calzini bianchi e dei calzettoni bucati. La signora torna sulla sua sedia e il marito si sdraia appoggiando la testa sulle mie gambe. Alle 3:30 comincio a pensare. Tremo ancora, tanto che Van Damme non riesce a dormire. Mi preparo al ritorno della polizia. Dovremmo dire che siamo nascosti. Oppure saranno bravi olandesi. Allora andrà tutto bene. Se invece saranno nazisti, bisognerà corromperli. Metti via quella radio, implora la signora. Sì, la metto nella stufa, risponde Van Damme. Se trovano noi, possono trovare anche la radio. Allora troveranno anche il diario di Anna, si mischia papà. Bruciamolo, propone la più fiffona di tutti. Questo è il momento in cui la polizia trafficava con lo scaffale. Sono gli istanti in cui ho avuto più paura. Il mio diario no. Dovranno passare sul mio cadavere, ma per fortuna papà non ha più detto niente. Non ha fatto senso notare i discorsi che ricordo. Mi sono dette tante cose. Io cercavo di consolare la signora che aveva paura. Parlavamo di fughe e di interrogatori della Gestapo, di telefonate e di avere coraggio. Adesso, signora, dobbiamo comportarci come soldati. Se dovremo soccombere, lo faremo per la regina e per la patria, per la libertà, per la verità e la giustizia. proprio come dice di continuo Radio Orange. L'unica cosa terribile è che ce li trascineremmo tutti dietro nella disgrazia. Dopo un'ora, il signor Van Damme scambia di nuovo il posto con la moglie e papà viene da me. Gli uomini fumano come camini. Ogni tanto un profondo sospiro, poi una pisciatina e poi di nuovo tutto da capo. Le 4, le 5, le 5:30. Vado da Peter ad ascoltare i rumori. Stavamo seduti stretti stretti, tanto che ognuno sentiva i tremori dell'altro. Ogni tanto scambiavamo qualche parola e ascoltavamo attentamente. Dentro hanno tolto l'oscuramento e si sono fatti una lista di quello che avrebbero detto per telefono a Clyman. Infatti, volevano telefonargli alle 7, in modo da far venire qualcuno. Il rischio che una guardia davanti alla porta o nel magazzino sentisse la chiamata era grande. Ma ancor più grande quello che tornasse la polizia. Allego il foglio di appunti, ma per maggior chiarezza lo voglio anche ricopiare. Ladri. La polizia è stata in casa, fino allo scaffale, non oltre. I ladri, evidentemente, sono stati disturbati. Hanno forzato il magazzino e sono scappati attraverso il giardino. Porta principale sprangata. Kugler, allora, deve essere uscito dall'altra. Macchina per scrivere e calcolatrice al sicuro nella cassa nera dell'ufficio privato. Bucato di mip e bip nel catino in cucina. La chiave della seconda porta ce l'hanno solo Bip e Kugler. Forse la serratura è rotta. Cercare di avvertire Jean e prendere la chiave. E anche andare a vedere in ufficio. Bisogna dare da mangiare al micio. Tutto il resto è andato secondo i nostri desideri. Clayman è stato chiamato. È stato tolto il catenaccio. La macchina da scrivere è stata chiusa nella cassa. Poi siamo tornati a sederci al tavolo, ad aspettare Jean o la polizia. Peter si era addormentato e il signor Van Damme e io eravamo sdraiati per terra quando abbiamo sentito pesanti passi di sotto. Mi sono alzata piano. Ecco Jean. No, sarà la polizia, hanno esclamato tutti gli altri. Poi abbiamo sentito bussare allo scaffale e il fischio di Mip. La signora Van Damme non ne poteva più. È crollata sulla sedia, bianca come uno straccio, e se la tensione fosse durata ancora un po' sarebbe svenuta. Quando sono entrati Jean e Mip, la nostra stanza offriva uno spettacolo fantastico. Già solo il tavolo sarebbe stato da fotografare. Una copia di Cinema e Teatro, sporca di marmellata e pectina contro la diarrea, era aperta su una pagina con foto di ballerine, due vasetti di marmellata, un mezzo panino e un quarto di panino, pectina, specchio, pettine, fiammiferi, cenere, sigarette, tabacco, portacenere, libri, un paio di mutande, torce elettriche, pettine della signora, carta igienica. Naturalmente, Jean e Bip sono stati salutati con le lacrime di gioia. Jean ha tappato il buco con del legno bianco, poi se n'è andato presto, con Mip, per avvertire la polizia dello scasso. Sotto la porta del magazzino, Mip aveva trovato anche un biglietto del guardiano notturno, Sliggers, che aveva visto il buco e avvertito la polizia. Sarebbe andato a trovare anche lui. Così abbiamo avuto una mezz'oretta per riprenderci. Non ho mai visto cambiare tante cose in così poco tempo, come in quella mezz'ora. Io e Margot abbiamo rifatto i letti di sotto. Siamo andati al gabinetto, ci siamo puliti i denti, lavate le mani e sistemate i capelli. Poi ho messo ancora un po' di ordine nella stanza e sono tornata di sopra. Il lavoro era già in ordine. Così abbiamo messo sull'acqua per il caffè e il tè. Abbiamo fatto bollire il latte e apparecchiato la tavola per la merenda. Papà e Peter hanno pulito vasi e pitali con acqua calda e candeggina. Il più grande era pieno fino in cima, talmente pesante che hanno fatto una fatica tremenda a sollevarlo. Per giunta perdeva, quindi hanno dovuto prima metterlo in un secchio. Alle 11 eravamo attorno al tavolo con Jean, che era rientrato, e piano piano l'atmosfera è tornata piacevole. Ecco che cosa ci ha riferito Jean. In casa Sliggers, la signora, il marito dormiva, ha raccontato che nel suo giro per i canali ed era entrato nello stabile con il primo agente che aveva trovato. Il signor Sliggers è una guardia giurata privata che ogni notte fa il giro dei canali in bicicletta con i suoi due cani. Martedì sarebbe andato da Kugler e gli avrebbe raccontato tutto. In polizia non sapevano ancora niente dello scasso, ma hanno preso nota. E martedì verranno a controllare. Di ritorno, Jean è passato per caso da Van Heuven, il nostro fornitore di patate, e gli ha raccontato che avevamo avuto i ladri. Lo sapevo già, se n'è venuto fuori lui, bello bello. Ieri sera passavo di là con mia moglie, io ho visto il buco nella porta. Mia moglie voleva tirar dritto, ma io ho controllato con la lampada, e i ladri sicuramente se la sono data a gambe. Per sicurezza non ho voluto avvertire la polizia, non volevo mettermi nei pasticci. Io non so niente, ma ho i miei sospetti. Jean l'ha ringraziato e se n'è andato. Sicuramente Van Heuven sospettava che noi siamo qui, perché porta sempre le patate dopo mezzogiorno e mezzo e prima dell'una e mezzo. Un brav'uomo. Una volta partito Jean e lavati i piatti, era l'una. Siamo andati a dormire tutti e otto. Alle 3:15 mi sono svegliata e ho visto che il signor Tussel era già sparito. Per puro caso, con la faccia tutta assonnata, in bagno ho incontrato Peter, che era appena sceso. Ci siamo messi d'accordo di andare di sotto. Io mi sono sistemata un po', poi sono scesa. «Ti fidi ancora di andare in soffitta?» mi ha chiesto. Io gli ho detto di sì. Ho preso il cuscino, l'ho coperto con un panno e siamo saliti. Il tempo era splendido e anche se presto si sono messe a suonare le sirene, non ci siamo mossi. Peter mi ha messo un braccio attorno alle spalle e io gli ho messo il mio sulle sue. Siamo rimasti ad aspettare tranquilli, così, abbracciati, fino alle 4, quando Margot è venuta a chiamarci per il caffè. Abbiamo mangiato tutti i nostri panini, bevuto la limonata, detto battute. Quindi era di nuovo tutto a posto. Del resto, niente novità. Di sera ho ringraziato Peter per essere stato il più coraggioso di tutti. Nessuno di noi si era mai trovato tanto in pericolo come quella notte. Dio ci ha proprio protetti molto. Prova a pensare. La polizia davanti allo scaffale segreto, la luce accesa e nessuno ci scopre. Siamo perduti, ho detto sottovoce in quel momento. E invece siamo ancora salvi. Quando cadono le bombe, ognuno può badare a se stesso. Ma questa volta avevamo paura per quei buoni cristiani innocenti. Siamo salvi, continua a proteggerci. È l'unica cosa che possiamo dire. Questa storia ha portato con sé cambiamenti notevoli. Dussel ora andrà in bagno di sera. Peter farà un giro di perlustrazioni alle 8:30 e alle 9:30. La finestra di Peter non si dovrà più aprire, visto che l'uomo della keg l'ha vista aperta. Dopo le 9:30 di sera non si potrà più tirare l'acqua. Il signor Sliggers è stato ingaggiato come guardiano notturno. Questa sera verrà un falegname clandestino e userà i nostri letti bianchi di Francoforte per fare una barricata. Nell'alloggio segreto si dibattono i pro e i contro. Kugler ci ha sgridati, perché siamo stati incauti, e anche Jean ha detto che non dobbiamo mai andare di sotto. Adesso resta da capire se Sliggers sia affidabile o meno, se i cani si mettono ad abbaiare sentendo qualcuno dietro la porta, come fare la barricata e altre 100 cose. Siamo stati costretti a ricordarci di essere ebrei incarcerati in casa, privi di diritti, con migliaia di doveri. Noi ebrei non possiamo far valere i nostri sentimenti. Dobbiamo essere coraggiosi e forti, prenderci tutte le grane senza lamentarci. Dobbiamo fare quello che possiamo e avere fiducia in Dio. Prima o poi questa terribile guerra finirà e torneremo a essere uomini, non soltanto ebrei. Chi ci ha imposto questo? Chi ha fatto sì che noi ebrei fossimo un'eccezione tra tutti i popoli? Chi ci ha costretti a soffrire tanto? È stato Dio a farci così? Ma sarà anche Lui a risollevarci. Se sopporteremo tutto questo, e alla fine ci saranno ancora ebrei, un domani gli ebrei non saranno più proscritti, ma daranno il buon esempio. Chissà, forse sarà ancora la nostra fede a insegnare il bene al mondo, e quindi a tutti i popoli. E per questo, solo per questo, noi dobbiamo soffrire. Non saremo mai solo olandesi o inglesi o cittadini di una nazione qualunque. Noi dovremmo restare sempre anche ebrei, del resto vogliamo restarlo. Coraggio. Dobbiamo essere consapevoli della nostra missione e non lamentarci. Una soluzione ci sarà. Dio non ha mai abbandonato il nostro popolo. Nei secoli ci sono sempre stati ebrei e hanno dovuto soffrire. Ma nel frattempo sono anche diventati più forti. I deboli soccomberanno, i forti si salveranno e non saranno mai sconfitti. Veramente, quella notte ho capito che dovevo morire. Aspettavo la polizia, ero pronta. Pronta come i soldati sul campo di battaglia. Volentieri mi sarei sacrificata per la patria, ma adesso che sono di nuovo salva, il primo desiderio, dopo la fine della guerra, è diventare cittadina olandese. Mi piace questo popolo, mi piace il nostro paese, mi piace la lingua e desidero lavorare qui. Dovessi scrivere alla regina in persona, non mi piegherò, prima di avere raggiunto il mio scopo. Sono sempre più indipendente dai miei genitori, giovane come sono, ho più coraggio di vivere e un senso della giustizia più giusto e innocente della mamma. So quello che voglio, ho uno scopo, un'opinione, una fede e un amore. Lasciatemi essere me stessa e sarò contenta. So di essere donna, una donna con una forza interiore e tanto coraggio. Se Dio mi farà vivere, otterrò di più di quanto la mamma non abbia mai ottenuto. Non sarò mai insignificante. Lavorerò nel mondo e per gli uomini. E adesso so che il coraggio e la gioia sono le cose più necessarie. Tua, Anna Maria Frank. Fine della 27ª traccia, pagina 244.